le 11 e un minuto, una buona giornata a tutti e a tutte da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Intanto cominciatevi a segnare che sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, c'è il programma integrale della festa della radio il 6, 7, 8 giugno all'ex Paolo Pini, qui a Milano, in via Ippocrate al 45. Tre giornate ricchissime di incontri, di musica, di appuntamenti. Radiopopolare.it per tutti i dettagli. Quante derive ha l'Occidente, le derive che portano l'Occidente verso il sovranismo nazionalista e l'Occidente invece che va verso il globalismo, come lo definiamo? Oppure, detto in altre parole e con qualche ismo in meno, le derive degli occidenti, ognuno va per i fatti suoi? Stamattina ci interroghiamo con un ospite che vi introdurrò tra pochissimo su cosa racconta l'esito delle ultime elezioni in Europa, in Romania, Polonia e Portogallo. Buongiorno e benvenuta alla politologa internazionale Sorina Soare. Buongiorno.
Buongiorno e ben ritrovato.
Docente anche a lei, docente all'Università di Firenze. Oggi tra l'altro Pubblica ospiterà anche un'intervista che ascolteremo tra poco, più avanti nella trasmissione, con la filosofa e scrittrice Lea Ipi su migrazioni, fallimenti delle società liberali, e con lei vedremo appunto questi aspetti in particolare. I dati di partenza per ragionare invece sulle elezioni europee, cioè che si sono svolte in Europa di domenica scorsa, in Romania, in Polonia e Portogallo, sono i seguenti. In Romania le presidenziali sono state alla fine vinte dal candidato definito moderato, indipendente, Nicus Ordan, il sindaco di Bucarest, che ha sconfitto quello che era ritenuto un po' il candidato favorito, Gheorghe Simion, che aveva sostituito il candidato presidente bocciato dalla sentenza della Corte Costituzionale ormai qualche mese fa. Lì fu la pietra dello scandalo. E poi ancora in Polonia invece ci sarà il ballottaggio presidenziale il prossimo 1 giugno tra il candidato filoeuropeo e quello sovranista. Da un lato il candidato filoeuropeo è il sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski, pronuncia difficilissima di quel cognome, sicuramente sbagliata, ma comunque facciamo del nostro meglio, contro l'altro candidato sostenuto dalla destra populista storica in Polonia, quella del PiS di Kaczynski, di Morawiecki e dell'uscente Duda, Karol Nawrocki. Allora, entrambi hanno preso circa il 30% e quindi per questo andranno entrambi al ballottaggio. Poi ultima sede elettorale, professoressa Soare, è quella del Portogallo. Lì la coalizione di centrodestra al governo si è rafforzata, ma in Portogallo cresce anche l'estrema destra del partito CEGA in particolare, che avrà gli stessi seggi dei socialisti portoghesi, circa una sessantina, 58 per la precisione, e questo ha mandato sotto shock gli stessi esponenti del partito socialista portoghese. Allora, una prima valutazione generale, professoressa, su quello che sono per lei queste elezioni. Due in paesi dell'est europeo, l'altro dell'ovest dell'Unione Europea, l'estremo occidente, il Portogallo.
Allora, il primo dato che emerge è che i partiti tradizionali hanno sempre più difficoltà a mantenere il controllo sugli elettori e sempre di più delle piattaforme tipo protesta, per lo più alla destra dello spettro politico, guadagnano la fiducia degli elettori. Il secondo dato che è interessante in tutti i In tutti e tre i casi è il fatto che le comunità di cittadini non residenti sul territorio dei paesi, ma con diritti di voto, dunque una comunità diasporica, diventa sempre più importante. In realtà l'esito delle elezioni in Portogallo è ancora indeciso dalla necessità di attribuire 4 seggi riservati per queste comunità all'estero. Lo spoglio per questi seggi è ancora in corso e dunque la differenza tra CEGA e i socialisti è ancora da decidere da questo voto all'estero. Questo tema è interessante anche nel caso polacco, dove in particolar modo il candidato allineato con la politica di Donald Tusk, il sindaco di Varsavia, ha ricevuto un forte voto dalla diaspora polacca, con tutte le sue sfumature, diaspora di lunga o breve durata, ma il dato altrettanto interessante è il risultato molto buono ottenuto dal terzo candidato, Mentzen, un candidato della destra estrema che è arrivato il terzo anche a livello della diaspora, confermando un'attrazione fra i cittadini non residenti di questo tipo di discorsi. Infatti concludo sul caso rumeno, dove, come lei ha sottolineato, all'ultimo minuto il candidato, chiamiamolo progressista, ha vinto le elezioni, ma se diamo uno sguardo al risultato delle elezioni a livello nazionale è davvero capovolto a livello della diaspora, dove hanno votato quasi 2 milioni di rumeni e il voto dei rumeni all'estero ha dato come vincitore George Simion e non il sindaco di Bucarest.
Quindi lei dice, in queste elezioni i cittadini residenti all'estero, che vivono all'estero ma che votano nei loro paesi di origine, che sia la Romania, la Polonia o il Portogallo, hanno contato e hanno pesato. C'è un caso particolare, una vicenda politica particolare in Romania in particolare, dove probabilmente un pezzo del successo del candidato Nicus Ordan è dipeso dai voti che ha ricevuto dalla minoranza ungherese che è presente in Romania. Una minoranza che ha votato per il candidato, diciamo così, centrista, nonostante il loro riferimento politico a livello internazionale fosse il presidente ungherese Orbán, che invece appoggiava l'avversario di quel candidato centrista, cioè a dire Gheorghe Simion. Si spiega in qualche modo questo comportamento di quella minoranza ungherese che vive ed è presente in Romania?
Allora sì, assolutamente. Il dato ancora più interessante è che la stessa minoranza regolarmente vota con il partito di Orban Fides, perché è una minoranza spesso con doppia cittadinanza, dunque ha sia la cittadinanza rumena sia la cittadinanza ungherese. Tuttavia in questo caso la posta in gioco ha cambiato le linee di indirizzo politico e in particolare in uno dei dipartimenti dove sono una grande maggioranza, il risultato è stato di 90% a favore del sindaco di Bucarest. È un risultato straordinario che mostra da un lato il calcolo sbagliato di Viktor Orban. Per la precisione, in realtà lui dopo aver appoggiato inizialmente George Simion ha ritirato le sue parole, parlando piuttosto di una posizione di non ingerenza nella politica di un altro stato, cioè capendo da un lato lo sbaglio diplomatico, dall'altro lato capendo anche che il partito della minoranza ungherese della Romania era schierato fortemente con il candidato progressista. Come si spiega alla fine questo voto? È semplicemente un calcolo strategico per gli interessi di questa minoranza in Romania. Il candidato George Simion è un candidato con un'agenda molto nazionalista e in alcuni momenti negli ultimi anni ci sono stati dei gesti simbolici che hanno offeso la minoranza ungherese sul territorio rumeno, partecipazione poco rispettuosa. casa su alcuni monumenti legati alla storia di questa minoranza in un territorio conteso come quello della Transilvania. Però il dato interessante è il posizionamento sempre più importante del partito della minoranza ungherese in Romania come un partito pivot, per riprendere una metafora della pallacanestra.
Professoressa Soare, le voglio fare adesso due domande prima di salutarla. La prima riguarda un bilancio complessivo. Se io sintetizzassi queste elezioni europee che si sono svolte in Europa in questo modo, lei sarebbe d'accordo oppure no? E perché? Romania e Polonia vanno verso uno sbocco liberal della loro vicenda politica di oggi, e il Portogallo rischia di andare ancora di più a destra di quanto non lo fosse prima di queste elezioni. Cosa ne pensa?
Allora, è scortese di essere...
È pensiero critico, va bene, non si preoccupi.
Allora, in realtà sono d'accordo fino a un certo punto. Mm-hmm. Infatti, in tutti e tre i casi quello che vediamo è la sconfitta dei partiti socialdemocratici, che sono praticamente assenti in Polonia, hanno perso, non sono stati presenti al secondo turno in Romania, e in Portogallo si trovano eventualmente... inviati al terzo posto nel Parlamento da aspettare. Di fatto in tutti i casi abbiamo uno scontro tra una destra liberale e una destra illiberale, e questo secondo me il dato piuttosto interessante, anche se ovviamente quando noi parliamo di destra illiberale o di destra populista, come la vogliamo chiamare, è interessante mettere in evidenza l'eterogeneità di questi partiti. Se il partito che ha appoggiato il candidato Simeone nelle elezioni AUR risiede assieme al PIS nel gruppo dei conservatori riformisti europei, è più un partito con un discorso più a destra, e ha diciamo da questo punto di vista una sfumatura più estremista. Mm-hmm. Molto probabilmente dovuta anche al posizionamento in opposizione, ancora senza possibilità di diventare un attore di governo di primo rilievo.
Professoressa, abbiamo un minuto prima di salutarla. In questi 10 minuti in cui lei ci ha raccontato un po' il significato politico delle elezioni in questi tre paesi, la Romania, la Polonia e il Portogallo, non abbiamo quasi mai parlato, o meglio, lei non ha quasi mai parlato del tema dell'immigrazione. Non ha pesato, non è stato un argomento da campagna elettorale? Che cosa è successo? Oppure invece è venuto meno il riferimento politico a quel tema? Perché?
No, è stato un tema molto importante, ma con declinazioni e gradazioni diverse. Mi spiego. Ovviamente nel contesto portoghese Chega ha costruito tantissimo, Ventura è stato un campione di questo tema nelle elezioni, spostando anche l'agenda del partito di centrodestra su temi anti-immigrazione. In Polonia il tema è stato altamente dibattuto, in particolar modo dal candidato Mentzen, conosciuto per le sue posizioni non soltanto euroscettiche ma anche anti-immigrazione, in particolar modo contrario alla presenza di più di 1 milione di rifugiati ucraini sul territorio polacco, accusati di approfittare dei vantaggi sociali e economici del sistema. Questo ultimo tema è stato presente anche nel contesto rumeno, benché in maniera meno intensa, se mm-hmm. posso dire, per via di un numero minore di rifugiati ucraini.
Professoressa Soare, io la ringrazio per essere stata qui con me stamattina. Sorina Soare, scienziata politica internazionale, insegna all'Università di Firenze. Le auguro una buona giornata e a presto.
La ringrazio, una buona giornata anche a voi.
Vi avevo anticipato che avremmo sentito stamattina una intervista fatta con Lea Ipi. Lea Ipi è una filosofa, insegna alla London School of Economics, è nata a Tirana in Albania, ha studiato filosofia alla Sapienza di Roma. Libera è il titolo di un suo bellissimo racconto autobiografico e storico allo stesso tempo, il cui sottotitolo è Diventare grandi alla fine della storia. Lei, nata nel 79, diventa grande a partire da un momento particolarissimo, l'89 del muro di Berlino, il crollo dell'Unione Sovietica e di tutto il sistema di potere dei paesi del blocco sovietico, compreso l'Albania, in cui Ipi viveva. La fine della storia, appunto, come l'aveva definita lo storico americano Francis Fukuyama. Lea Ipi ha appena pubblicato per Feltrinelli Confini di classe, che è un libro che raccoglie diversi suoi scritti. Lea Ipi, tra l'altro, analizza alcuni dei temi fondamentali delle società contemporanee, di cui abbiamo parlato anche nella prima parte della trasmissione. In particolare, il tema delle migrazioni è uno dei suoi temi forti, per scoprire che cosa? Che la vera frattura nelle democrazie liberali, questa è una delle conclusioni del pensiero di Lea Ipi, non passa tra nativi e stranieri, tra noi e loro, ma tra chi ha diritti e risorse e chi invece dall'altra parte ne è sistematicamente privato. E allora ci ascoltiamo Lea Ipi adesso. La sua prima risposta parte da una domanda che fa riferimento a un fatto che è accaduto qui vicino a noi, vicino a Milano, nei giorni scorsi. Mi sto riferendo al Remigration Summit, a quella adunata dei gruppi filonazisti che sabato scorso ha popolato il teatro di Gallarate vicino Milano, propugnando le sue idee, le loro idee contro gli immigrati, il immediato rimpatrio che dovrebbe essere previsto fino alla terza generazione. Com'è possibile che nel cuore dell'Occidente europeo, dopo i drammi del Novecento, si rigeneri ancora oggi questo proposito razzista, xenofobo, neonazista? Lea Ipi.
Ma io direi che l'Occidente europeo ha un po' una storia anche di esclusione come una storia di diritto, perché io penso che la democrazia sia una battaglia politica aperta e quindi uno si batte per i diritti e vince, e quando non si batte vincono gli altri, chi cerca di minare questi diritti. A me pare che fenomeni come questo siano un po' un'anteprima di quello che succede quando si dà un'analisi dei conflitti della società contemporanea che prende una natura culturale. Per cui il problema della disoccupazione, della mancanza di sussidi, del welfare, il crollo del welfare state, di tutta una serie di disagi socio-economici che i cittadini anche di queste democrazie fino ad ora liberali, avanzate, hanno vissuto sulla loro pelle negli ultimi decenni, quando si dà un'analisi culturale di questo tipo di disagio, di questo tipo di conflitto, suggerendo che il problema è l'altro, è l'immigrato, è il diverso, è il musulmano, chi non ha la stessa religione, chi è incapace di integrarsi, chi parla un'altra lingua. E si parla con, per esempio, la deportazione degli immigrati irregolari, ma quando si vede che questo discorso non risolve il problema, poi si continua, diciamo, ad escalare, ad arrivare a punti in cui si dice anche immigrati di prima, seconda, terza generazione, perché poi è anche una dinamica che è già conosciuta, l'abbiamo vista negli anni 30, per esempio, quando nei confronti di, per esempio, degli ebrei in Germania, no? Quando prima si dicevano gli ebrei ortodossi, poi tutti quanti, e quindi si vede appunto questo processo di deteriorizzazione del conflitto culturale.
Certo è che queste persone predicano delle cose orrende. Allora io mi chiedo, la democrazia può proteggersi con metodi democratici contro queste situazioni?
Ma guarda, questa è, secondo me, una domanda a cui si risponde solo contestualmente, cioè dipende dal contesto. Ci sono dei contesti politici in cui è ancora possibile fare questo, perché la democrazia è un po' più, tuttora ancora un po' robusta e ha un po' più di forza, e ci sono contesti in cui non è più possibile. A quel punto bisogna pensare ad ampliare le alternative e pensare alla resistenza in modo un po' più ampio, ma non credo che ci sia una risposta astratta generale a questa domanda, dipende molto dal contesto.
Tu hai scritto anche recentissimamente che la migrazione è un problema politico non culturale, corretto? Che cosa vuol dire?
Sì, perché il problema della migrazione si pone oggi come il problema dei confini, e dei confini che dividono a parte una civiltà da un'altra civiltà, per cui si sente parlare dell'Occidente verso il non Occidente, si sente la parola d'ordine del fare, del rendere Occidente di nuovo grande, ed è una spiegazione appunto del problema della migrazione che rende responsabile chi è diverso dal punto di vista culturale. Ma io credo che in realtà i confini non sono un problema per sé, i confini sono un problema se sono ingiusti. giusti, e non sono un problema se sono giusti, perché c'è una razionalizzazione anche della divisione del lavoro all'interno dell'assetto internazionale. Il problema è, secondo me, che i confini sono sempre stati aperti per alcune persone e chiuse per altre persone, e quindi il discorso della migrazione non è un discorso di civiltà, di cultura, ma tutto sommato un discorso di classe. Per cui anche adesso noi vediamo, se guardiamo alle pratiche di cittadinanza, di naturalizzazione dei paesi liberali europei, vediamo che la cittadinanza viene ristretta ai più poveri, dove non ci sono diritti, dove c'è un obbligo di residenza, dove ci sono degli obblighi linguistici, e invece viene espansa ai più ricchi, a chi ha i soldi, a chi può investire, agli investitori strategici. Nelle stesse settimane in cui Donald Trump postava video della Casa Bianca dove si deportavano immigrati irregolari in catene, ha annunciato la vendita di un permesso di soggiorno per 5 milioni di dollari a chi poteva permettersi. E quindi lì vediamo che il discorso della cittadinanza e dell'immigrazione non è un discorso culturale, perché se fosse culturale non avrebbe importanza il reddito, l'appartenenza sociale, a chi appartiene a una cultura o un'altra. È una questione di classe e va discussa come tale.
Torniamo a un pezzo delle origini di queste discussioni, almeno da noi in Europa. La destra sembra sempre di più aver creato un vero e proprio monopolio nel discorso sulla migrazione. Ne parla prevalentemente lei, usa lei il lessico, le parole che le sembrano più appropriate per il consenso e quant'altro. Che cosa significa che la destra abbia un monopolio che non ha alcuna intenzione di cedere, e la sinistra in alcune occasioni in affanno imita anziché contrastare alcuni dei dogmi della destra?
Ma perché secondo me la sinistra, soprattutto il centro-sinistra, negli ultimi decenni ha proprio abbandonato la lingua di sinistra, in realtà, cioè ha abbracciato una lingua che spiega il conflitto facendo appello a categorie identitarie. La destra spiega il conflitto dicendo il problema sono religioni diverse, culture diverse. Nella sinistra si fanno anche lì battaglie identitarie ad hoc, dove si tratta di emancipare le donne, di emancipare le persone di origine, di cultura diversa, ma dove si è perso, secondo me, la capacità di offrire una diagnosi del problema che sia universale e che riesca a spiegare, a mettere insieme questi diversi tipi di disagio che magari sono diversi nelle loro manifestazioni, ma hanno tutti una radice comune nel capitalismo. Quindi, siccome secondo me la destra tuttora offre una critica della globalizzazione, anche una critica del neoliberalismo degli anni 90, che magari declina dicendo il problema sono le elite europee, il problema sono i cosmopolitisti morali, eccetera, ma è una critica del neoliberalismo. È una critica che secondo me il centro-sinistra tuttora non riesce a fare, in parte perché è complicita, complice in questa produzione di questo consenso egemonico neoliberale, e quindi per farlo dovrebbe fare un'autocritica radicale che torna a una critica della società che è molto diversa da quella che offre la destra.
Tu scrivi che manca di coraggio in qualche modo. In che senso? Qual è il coraggio che dovrebbe darsi la sinistra, oltre a quello che già ci hai raccontato?
Ma è un po' il coraggio di, da una parte, guardare alla propria storia, alla storia anche della sinistra del XX secolo, sia della parte socialdemocratica di quella storia, e un po' anche dell'illusione che ci può essere socialdemocrazia perenne, perpetua, senza conflitto, senza battaglie democratiche, e in un paese soltanto, in una nazione soltanto, in un gruppo di nazioni. Quindi la perdita da parte della socialdemocrazia dell'internazionalismo. Dall'altro canto, però, secondo me c'è anche una mancata resa dei conti con il crollo del socialismo reale nel XX secolo, e anche lì una incapacità, una mancanza di coraggio di cercare di capire che cosa è andato male in queste esperienze, dove anche lì secondo me la sinistra da una parte ha assorbito la critica di destra che dice che il problema è il crollo del sistema economico, e non ha capito che invece la vera radice del crollo di questi sistemi comunisti era la mancanza di democrazia, cioè la mancanza di diritti di prima generazione, diritto ai movimenti, alla libertà di pensiero, libertà di movimento, libertà di associazione, e che è da lì che è cresciuto un po' tutto il disagio nel blocco dell'Est. Ma senza una vera resa dei conti sarà molto difficile.
Tu hai parlato del fallimento a cui vanno incontro le società liberali su tre piani separati, fallimenti che hanno dimensioni d'origine diversi. Ne vediamo uno alla volta, anche se brevemente, perché danno un'idea di qual è poi il quadro complessivo. Il primo è il fallimento della politica democratica, tu scrivi.
Sì, è il fallimento della rappresentanza democratica, soprattutto l'idea di partito come costruttore di dialogo democratico e non soltanto come macchina elettorale che va, trova le preferenze dei cittadini e risponde a queste preferenze senza fare nessuno sforzo di articolare le preferenze dal punto di vista politico e culturale.
Quindi, questo quando le trova, perché spesso poi i cittadini non vanno a votare, quindi non trova neanche le preferenze.
Sì, assolutamente. E poi comunque il problema, secondo me, il partito politico si pone come un'agenzia di marketing, si pone di fronte al consumatore, cioè il rapporto tra cittadino e rappresentante politico è quello di una compagnia commerciale a chi appunto deve essere semplicemente considerato un campione commerciale. Secondo problema, quindi questo è il problema politico proprio della rappresentanza democratica, la degenerazione dell'idea di rappresentanza e anche la degenerazione dell'idea di partito politico. Secondo è il disagio sociale, cioè il fatto che noi ci troviamo adesso alla fine di decenni di politiche neoliberali che hanno completamente distrutto lo stato sociale, che hanno smantellato tutte le possibilità che i lavoratori avevano di contrattazione, di rigetto di questo modello, che hanno oligarchizzato l'economia, per cui chi ha potere, chi ha soldi, semplicemente si compra l'influenza politica. Questo lo vediamo benissimo adesso negli Stati Uniti con Elon Musk, Donald Trump, Jeff Bezos, dove vediamo proprio il capitale rappresentato nella politica. E il terzo, che secondo me è critico per la sinistra, è la mancanza di una concezione internazionalista delle alternative, per cui anche quando si pensa alle alternative sono sempre risurrezioni di modelli socialdemocratici nazionali che non fanno i conti con l'idea di globalizzazione, con la necessità anche di pensare, di ripensare le istituzioni internazionali.
Voglio andare a chiudere questa nostra chiacchierata e ti ringrazio per quello che ci hai raccontato finora su un'altra questione, che è una questione importante che tu poni nei tuoi scritti. La destra, quando interviene su questi temi, è una destra che spacca, che divide. Noi, dice la destra. La sinistra invece tenta di avere un approccio contrario, quello dell'includere, dell'unire in qualche modo. Tu però dici che la vera frattura della società, più che essere tra nativi e stranieri, è tra chi ha diritti e risorse da un lato, quindi chi ha i diritti e le risorse da un lato, e chi ne è privato. Quindi sono i diritti e le risorse che fanno la differenza.
Sì, perché secondo me la politica è sempre comunque contraddistinta da questa dinamica, no? Da una parte di cercare alleanze, solidarietà tra simili, e d'altra parte da cercare di capire chi è che minaccia queste alleanze, questa solidarietà. Quindi l'errore della sinistra è cercare di unire tutti quanti in questo moralismo astratto, dove non si analizzano più le dinamiche e le contraddizioni sociali, economiche, politiche della società contemporanea, e quindi non si riesce ad articolare un discorso di quali sono le responsabilità, quali sono gli agenti responsabili. E il discorso della sinistra tradizionalmente è stato un discorso di struttura, quindi di dire ci sono determinati gruppi sociali che all'interno della riproduzione di questi rapporti di produzione, in questo caso capitalisti, riproducono anche il consenso, i diritti, e da cui dipende un po' tutto il disagio nella società. Secondo me questo è il discorso che va recuperato a sinistra, non la ricerca dell'unità astratta senza questa analisi sociale e economica di base.
C'è ancora tantissimo da lavorare, da studiare e da scrivere per quanto riguarda te.
Sì, assolutamente.
Grazie, grazie tantissimo a Lea Ippi per essere stata qua con noi. Il lavoro che è appena iniziato sarà interessantissimo da seguire, anche attraverso le cose che lei ha scritto, le ultime pubblicazioni in italiano. L'ultimissima è Confini di classe, che è appena uscita, pubblicata da Feltrinelli. Grazie ancora Lea Ippi e a presto.
Grazie a voi.
E questa era l'intervista con Lea Ippi, filosofa, che abbiamo incontrato ieri alla Fondazione Feltrinelli, dove era ospite delle lezioni Salvatore Veca. Prima di salutarvi ed invitarvi comunque a riascoltare alcune delle parole, tutta l'intervista con Lea Ippi, perché ci sono delle indicazioni importanti anche per quanto riguarda il ruolo, il compito della sinistra in Europa. La linea adesso va a Ira Rubini per Cult. Noi con Pubblica ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.